puoi pesare sull'avversario.
No.
Ok.
E c'erano altri maestri come Tanabe.
Costringere la gente a fare delle, quelle cose che io voglio vedere. Cioè,
una posizione in cui c'è la schiena rivolta al, al mat, e questa possa dare addirittura la vittoria.
Se vediamo anche le Olimpiadi degli antichi greci, le discipline presenti erano tutte discipline militari, cioè, diciamo, non tanto funzionali, ecco, ritornando al discorso iniziale, alla realtà del combattimento.
Aperto nel 1895. Everybody underestimates the kick in the groin. Boom, bang! It's a street fight. Super! È come le regole dello sport da combattimento, di vari sport da combattimento, dovrebbero probabilmente cercare di simulare una vicinanza a un combattimento al di fuori del contesto sportivo, ma spesso finiscono per allontanarlo. Tutto qui.
Assolutamente. Tanto per
Sì, io penso che un po' qui la risposta sia nell'evoluzione del termine stesso sport, cioè di come nascono gli sport e di come poi evolvano in generale e in particolare per le discipline da combattimento. Come abbiamo detto anche altre volte, lo sport nasce proprio, il concetto di sport nasce proprio in ambito marziale, paradossalmente. Cioè, i primi sport erano erano addestramenti militari o simulavano comunque una battaglia o due eserciti. Le due squadre sono due eserciti, il campo di gioco, lo spazio di gioco, il campo di battaglia, e fare il punto, rubare la bandiera, portare la palla oltre una linea e raggiungere l'obiettivo. Obiettivo magari tattico, cioè della battaglia e così via. Se vediamo anche le Olimpiadi degli antichi greci, le discipline presenti erano tutte discipline militari, cioè facevano cose che servivano ai guerrieri, quindi lancio del giavellotto, corsa, salto in alto, salto in lungo, lotta, pugilato, pancrazio, cioè tutte cose militari. Quindi diciamo che nascono come addestramento militare o come comunque sia metodo di allenamento militare, o comunque sia anche prove di forza, ma sempre in ambito militare. Poi ovviamente col tempo si evolvono e lo sport diventa anche ludico, quindi anche per i civili, diciamo, la gente normale e così via. Però proprio l'origine dello sport è già militare e quindi con regole, e questo vale anche per le discipline da combattimento, quindi regole che devono, secondo me, hanno due grandi binari, cioè da un lato garantire un po' l'incolumità dei partecipanti, perché sì, si parla magari di addestramento, si parla di combattimento, ma non ci si può far male, diciamo, appunto in allenamento, in addestramento o nel gioco. E dall'altro punto di vista, anche per renderlo poi con il tempo, quando mano a mano lo sport raggiunge proprio la sua dimensione anche ludica, anche la gente comincia a appassionarsi quindi a queste attività, per renderlo spettacolare. E questo qui è un sviluppo magari più moderno, in cui le regole devono piegarsi, diciamo, allo spettacolo. E oggi ne abbiamo in tempi sempre più recenti, prendo gli esempi più grandi, con la televisione, con il guadagno, i soldi che girano intorno allo sport, che si basano in base a quanta gente vede o compra il biglietto o vede o acquista adesso, diciamo in tempi recentissimi, gli eventi, no? Nei vari canali in cui tu paghi per vedere. Quindi è importante che ci sia un gradimento da parte del pubblico, e quindi, diciamo, questa anche questo influenza il regolamento. Quindi io direi che possiamo partire da questa considerazione, cioè poi addentrarci nelle varie discipline.
Allora, sì, è ovvio che non stiamo provocando l'introduzione di regole per cavare gli occhi, fare fish hooking, quindi mettere le dita in bocca a mo' di amo, cose del genere. Però è vero che in alcuni momenti ci sono regole che rinforzano degli schemi motori che sono controproducenti addirittura in caso di situazioni di fuori del contesto sportivo. Per fare un esempio, giusto il più, uno dei più eclatanti, a mio parere, è nelle discipline di lotta, quindi judo o lotta olimpica, i due stili, o anche fox style, l'immobilizzazione, la cosiddetta pin. Questa regola può essere sensata, messa nel contesto di avere un controllo sull'avversario per poi finire il combattimento in qualche modo, o togliersi dall'azione, oppure finirlo con una tecnica di sottomissione. Però usare l'immobilizzazione fine a se stessa non è conducente, e soprattutto l'immobilizzazione è sempre mettere la schiena dell'avversario sul tatami o comunque sul mat nel caso della lotta. Ma se io fossi un poliziotto, preferirei avere una persona con la pancia sul pavimento e controllarla da lì, essere nella cosiddetta back mount position, oppure controllarla in qualche modo anche senza avere i hooks interni. Non capisco perché la pinna debba essere una posizione in cui c'è la schiena rivolta al mat, e questa possa dare addirittura la vittoria. La pin esiste con la schiena rivolta sul mat o sul tatami perché poi si suppone che una persona abbia il controllo per portare una tecnica di sottomissione o comunque ground and pound nel caso dell'MMA, eccetera.
Beh, comunque
ma si può vincere pure solo così.
Sarebbe più comodo stargli sulla schiena.
Beh, qui sicuramente secondo me c'è stato uno scostamento, cioè nelle varie evoluzioni delle discipline marziali, quando diventano sport o sono diventate sport o anche sport, ovviamente la funzione marziale vera e propria, cioè di guerriera, chiamiamola, cioè di combattimento, quindi di vincere a qualsiasi costo o comunque di sopravvivere e così via, viene meno, ovviamente. E secondo me, ad esempio, un grosso esempio di come l'evoluzione sportiva abbia influenzato l'aspetto, diciamo, prettamente marziale è l'introduzione dei punti, cioè il concetto che si vince per punti, che è un po' lo possiamo ritrovare in tutte le discipline di combattimento, oggi come oggi, sportive. In guerra non esistono i punti. In guerra o uccidi o invalidi l'avversario e passi al prossimo, o lo uccidi o comunque sia l'avversario deve essere messo in condizioni di non nuocere. Nello sport no.
Una cosa intelligente riguardo questa cosa qua, che effettivamente era stata introdotta nel BJJ, cioè tuttora, ed è stata introdotta da, se non sbaglio, al peggio uccidetemi, proprio da Elio Gracie, è stato il sistema di punti, nel senso che...
Quello è stato poi con la BJJF?
Sì, è stato introdotto con la BJJF, però è stato abbastanza intelligente, nel senso nel BJJ la proiezione da due punti non dà vittoria, il passaggio di guardia invece ne dà tre di punti. Quindi è più importante passare la guardia che proiettare una persona. Il knee on belly, cioè mettere il ginocchio sullo stomaco della persona, da due punti. E ribaltare una persona, quindi va come proiezione, quindi due punti. La montada, quindi passare la guardia e stare con le ginocchia oltre il bacino della persona, sono quattro punti, perché comunque è una posizione più favorevole se devi prendere a pugni una persona. Il back take, quindi cioè prendere la schiena e mettere i ganci, porta quattro punti. Quindi praticamente hai un regolamento che favorisce le due posizioni migliori per danneggiare l'avversario. La montada è il back take. Le altre cose pesano molto meno, cioè il ribaltamento dà solo due punti, il passaggio di guardia ne dà di più. Questo secondo me è stato introdotto comunque per dare un senso e per portare gli atleti a fare qualcosa di più funzionale quando si parla di fighting.
Esattamente,
Esattamente,
secondo me hai colto un punto importante, perché l'introduzione del punteggio apparentemente o teoricamente potrebbe anche spostare l'attenzione dall'abilità, diciamo, dalla funzionalità della disciplina, quindi dalla funzionalità in sede di combattimento, a un'abilità un po' fine a se stessa, o comunque un'abilità tecnica con meno risvolti pratici. In realtà tutte le discipline, e tu hai fatto degli esempi molto calzanti secondo me nel Brasile a Jiu-Jitsu, premiano di più, cioè il punteggio sì, ma a premiare ciò che diciamo marzialmente o tatticamente nel combattimento fra virgolette reale, cioè nel combattimento, diciamo, l'origine, diciamo, veramente marziale della disciplina, sarebbe più funzionale a vincere, quindi ecco, arrivare a quel punto di uccidere, finalizzare, mettere fuori combattimento l'avversario. Quindi il punteggio di per sé non è sì un'evoluzione, diciamo, dovuta allo sport, ma dovuta a dover mettere comunque dei parametri in cui vediamo chi è il più forte o comunque il più bravo, senza dover arrivare al limite di mettere fuori combattimento l'avversario o fargli dei danni. Però ecco, come hai detto tu giustamente con questo esempio sul Brazilian Jiu-Jitsu, premiando comunque tecniche, tattiche o atteggiamenti che comunque sia, se fossimo in un contesto, come dicevo, reale, sono quelli più funzionali, cioè le cose più importanti. Quindi anche, diciamo, l'evoluzione, l'introduzione o l'idea del punteggio di per sé, diciamo, non dovrebbe snaturare o non dovrebbe, diciamo, portare delle tare alla disciplina. Secondo me, ecco, le discipline sono più danneggiate quando invece le modificazioni, diciamo, allo spirito originario, allo spirito marziale, vengono portate per altri motivi che non siano quelli prettamente funzionali alla disciplina, ma ad esempio la spettacolarità. Esempio che mi viene in mente
alcune situazioni, alcune tecniche non sono spettacolari, quindi il pubblico non gradisce, e allora modifica il regolamento. Ecco lì, allora vediamo che l'aspetto spettacolo, quindi l'aspetto sport, l'aspetto ludico, l'aspetto gradimento da parte del pubblico, prende il sopravvento sull'aspetto funzionale della disciplina e la snatura, ma in questo caso la snatura magari in maniera negativa. Voi adesso io non sono un esperto di lotta, mi sembra sempre nel judo, siano state levate delle cose molto molto funzionali a livello marziale, ma o che erano pericolose o che magari poteva portare a situazioni che il pubblico non gradiva, non lo so, o comunque sia, mi sembra ci sia stata una modificazione del regolamento non funzionale allo sviluppo della disciplina, ma solamente per altri motivi, diciamo, non marziali, o sbaglio.
Ma Jacopo, sbizzarrisciti!
Beh, su questo se ne potrebbe parlare a PZF. Ok, in sostanza il judo si identifica con l'apertura da parte di Jigoro Kano nella palestra del Kodokan, che è appunto a Kyoto, a Tokyo, scusate. E c'è invece stato un altro centro, aperto invece a Kyoto, chiamato Dai Nippon Butokukai, aperto nel 1895. In questo centro sono stati sviluppati tutti i protocolli del cosiddetto Kosen Judo, cioè uno stile di combattimento che si svolge prevalentemente a terra, che è lo stesso stile che conosceva per esempio Masahiko Kimura, il famoso judoka che ha battuto Hideo Gracie. E c'erano altri maestri come Tanabe, insomma eccetera, tantissimi maestri del combattimento a terra, che hanno sviluppato l'Eglock, la Kimura che vediamo oggi, insomma un sacco di protocolli
che oggi sono in voga.
Il Triangle Choke, se non sbaglio, è ancora precedente.
Chi sapevo.
Allora, la prima volta che è stato fatto il triangolo è stato visto la prima volta nel 1921, se non sbaglio. Sì. È stato... Dimmi.
Sì, lo sto cercando. Vai.
C'è stato uno dei tanti tornei che si facevano fra scuole di Kosen Judo, e il judoka Kanemitsu era in competizione con una scuola guidata da, ora sto cercando di ricordare la mia memoria, Tomita, se non sbaglio.
Riguardo Kanemitsu, dice che la prima volta era stato visto nel Taikenuchi Ryu.
Ok, sì, però era...
Senjuro Kanaya, attorno al 1890.
Però la versione del jiu-jitsu giapponese, prima di Kanemitsu, era una versione che era una semplice scissor leg, cioè non aveva il piede
Non c'era una figura 4.
Esatto, non faceva una figure 4.
Okay.
Kanemitsu è stato quello che l'ha popolarizzato si dice, vabbè, l'ha reso popolare.
Sì.
E quello che poi viene chiamato appunto Mai Sankaku Jime, quindi il triangolo dalla guardia, diciamo. Oggi per motivi di regolamento è molto più usato, per esempio, Yoku Sankaku Jime, quindi quello laterale, mentre nel jiu-jitsu no, però vabbè. Comunque questa... È già la prima grande rivoluzione nel mondo del combattimento del judo. Cioè, infatti, tanti judoka parlano di judo pre-seconda guerra mondiale e post-seconda guerra mondiale. Proprio perché il Dai Nippon Butokukai è stato sciolto nel 1946 perché aveva dei collegamenti col potere imperiale giapponese, che come sappiamo ha commesso vari crimini di guerra, e quindi si cercava di cancellare totalmente ogni possibile legame. Questi poi hanno girato per il mondo e uno di questi è finito... dove questa tradizione è poi continuata. E comunque, probabilmente, quando le persone parlano di regole modificate del judo, si riferiscono a quelle più recenti. Recentemente ha fatto scalpore il fatto di aver proibito qualsiasi presa alle gambe, quindi non solamente double leg e single leg, quindi monotegari, eccetera. Ma il judo ha un repertorio enorme di tecniche in cui si prendono le gambe, anche come risposta a un'entrata di una proiezione. Si blocca. Per esempio il teguruma è una tecnica che si può vedere una proiezione che ha fatto Daniel Cormier su Gustafsson. Quando l'avversario hai la schiena dell'avversario in posizione in piedi, metti la mano sulla coscia e lo alzi come una specie di high crotch e lo giri. È una proiezione molto spettacolare che ha fatto anche su Barnett, sempre Cormier. Comunque tutta una serie di tecniche di parti fondamentali di un sistema, non è semplicemente una tecnica in sé. C'erano ankle pick, c'era di tutto. Ora, la ragione più principalmente deputata a questo cambiamento, di solito è il fatto che moltissimi atleti dell'Est avevano un successo strepitoso, avendo comunque una formazione nell'ambito della lotta e nell'ambito del sambo, e quindi spesso andavano subito sulle gambe. La ragione è anche un'altra. Nel judo, a differenza per esempio del parterre, cioè della fase a terra della lotta, l'arbitro dà veramente pochi secondi per combattere se non c'è una progressione. Cioè, se io faccio una tecnica, l'avversario la schiva, finisce in turtle position, quindi a quattro zampe, io ho pochi secondi per far succedere qualcosa. Se l'arbitro vede che non ho almeno, ad esempio, i ganci, l'arbitro li mette in piedi subito. Quindi, cosa succedeva spesso? Manca un minuto, ho un vazzari, cioè possiamo stare i punti, un sistema che non è il caso di spiegare ora, sono in vantaggio, cosa faccio? Mi butto sulle gambe, non succede nulla, l'avversario ci rimette in piedi, l'arbitro ci rimette in piedi. Comunque il tempo passa. Esatto, ci si rimette in piedi, subito mi butto sulle gambe. Buttarsi sulle gambe è difficile da fermare se non si può colpire. È difficile da fermare, si può creare uno stallo molto facilmente. Questo succedeva e questa è stata anche una motivazione per cui è stata vietata questo tipo di tecnica. Anche le modifiche sulle prese sono tutte nella stessa direzione. Cosa vuole creare la IJF, cioè l'International Judo Federation? Vuole vedere un combattimento in cui due sono in posizione letta, fanno le prese ed entrano subito. Non c'è troppa lotta di prese, troppo tempo sprecato. Vogliono vedere la grande proiezione, l'ippon. Ora qui magari potremmo fare un altro episodio sulla questione delle proiezioni, perché è una questione molto complessa.
La butto solamente una domanda. Nel judo è vietato anche il cross collar, giusto?
Cross collar choke?
No, il cross collar, cioè nel senso la presa comunque nello stesso lato o uno può...
Allora, tu puoi fare potenzialmente qualsiasi tipo di presa, però devi entrare immediatamente. Cioè appena la prendi devi entrare subito, non puoi posizionarti, non puoi fare nulla, non puoi perdere 3-4 secondi. Appena la fai devi entrare.
Non puoi pesare sull'avversario?
No.
Ok.
Devi farlo velocemente. Anche la presa pistola alla manica la puoi fare, ma devi entrare subito. Non so se hanno vietato anche quella alla cintura. C'erano molte tecniche che prevedevano, ad esempio, prendere la cintura. Se la fai, devi entrare subito. Forse l'hanno vietata del tutto ora, non lo so, perché sinceramente non mi interessa nemmeno. Ormai sta diventando una cosa... Cioè, non puoi, ad esempio, nemmeno passare sotto al braccio.
Puoi fare l'esgrima?
Sì, che passi, esatto, che passi sotto al braccio dell'avversario, te lo tieni sotto. Tipo una bodylock della lotta, passi con la testa sotto al braccio per andare dietro. Non vogliono che si possa confondere con altri stili, loro vogliono prese e vogliono vedere tecniche di judo con un esito spettacolare. Infatti allora... si poteva vincere anche di coca, che era il punto, sì, così suona, era una proiezione in cui l'avversario finiva per esempio in una posizione da seduto, quindi una proiezione che magari era molto debole, però faceva punteggio. Ora hanno tolto anche quello. Vogliono vedere solo proiezioni spettacolari. Questo sì, sviluppa una grandissima potenza, però ha anche degli effetti collaterali. Poi potremmo parlare delle proiezioni, come si traslano nel combattimento reale, ad esempio guardando gli esempi del BJJ e del Sambo. Passo.
Allora, qui diciamo, secondo me, da quello che hai detto te, io vedo due aspetti fondamentali in questo. Ad esempio, abbiamo fatto l'esempio del judo, no? In queste modifiche del regolamento, diciamo, non tanto funzionali, ecco, ritornando al discorso iniziale, alla realtà del combattimento, ma con due, diciamo, scopi precisi, secondo me, da questo breve elenco che hai fatto. Poi mi hai detto ce ne sarebbero altri, ma già è sufficiente quello che hai detto. Il primo è di indirizzo tecnico, cioè quindi io proibisco delle cose in modo da, fra virgolette, costringere la gente a fare quelle cose che io voglio vedere, cioè quindi parlavamo quindi nel judo la proiezione. Il judo, esatto, infatti è famoso per le proiezioni, quindi comincia a mettere dei limiti a ciò che si può fare di varia natura, che possono essere dalla proibizione totale a limiti di tempo o a limiti di possibilità tecniche, così da un indirizzo tecnico. Quindi indirizzo la disciplina verso, potremmo definirla, una specializzazione su alcune cose. E il secondo aspetto, e questo ci può stare, secondo me, io parlando da profano, diciamo da appassionato in generale di tutte le discipline di combattimento, ci può anche stare. Dico, ok, io voglio una specializzazione, voglio che la gente sia portata anche nello sport, nella versione sportiva, a specializzarsi in determinate cose. E al limite ci può stare. Ovviamente allontana dalla completezza, allontana dalla realtà, fra virgolette, ma ci può stare. Secondo aspetto invece che a me mi lascia un po' più, diciamo così, mi sfaciola meno, diciamo, è un indirizzo politico, cioè un preciso disegno politico, nel senso dobbiamo fare in modo di non agevolare chi viene da altre discipline, magari di lotta simili, magari con specializzazioni diverse, diciamo di far vedere che noi siamo diversi, quindi di non confonderci con la concorrenza, diciamo, siccome siamo tutti in concorrenza per accaparrarci il pubblico, accaparrarci gli atleti, accaparrarci i numeri, insomma, che ormai in questo mondo moderno soprattutto contano solo i numeri, che si traducono poi in soldi, in visibilità, eccetera, eccetera. E allora facciamo in modo che cerchiamo di, ecco, di dire noi siamo qualcosa di diverso, noi non siamo come quegli altri, tra virgolette, tutti gli altri, e facciamo anche un regolamento che non agevoli gli altri, perché non sia mai che viene uno dalla disciplina, io faccio la disciplina X, mi viene uno dalla Y e vince, e diciamo potrebbe portare lustro, può portare fama, visibilità, alla disciplina concorrente Y e non alla mia X. Ecco, questo è più un aspetto un po' più, fra virgolette, politico, che io, come sempre, quando si parla di politica, di cose che non siano prettamente tecnica o passione, insomma, sono storco sempre un po' il naso, anche se so che purtroppo ormai è impossibile, diciamo, in qualsiasi disciplina c'è dentro sempre, ci sono dentro sempre questi aspetti. Ecco, quindi questi due aspetti, insomma, questa tua disamina mi ha fatto pensare a questi due aspetti. Uno, diciamo, indirizzo tecnico, cerchiamo di indirizzare la disciplina verso delle precise, dei precisi punti salienti dal punto di vista tecnico, che ripeto, al limite mi sta pure bene, e l'altro, diciamo, più politico, per mettere i bastoni fra le ruote alle altre discipline, o comunque sia distinguerci e far vedere che noi siamo qualcosa di diverso.